Il vero Olocausto, la macchina di morte ebraica chiamata URSS. Parte 2. Un'orgia di massacro, estrema tortura e saccheggio. L'orgia di massacro, tortura e saccheggio che seguì al trionfo ebraico in Russia non ebbe mai eguali nella storia del mondo. Per più di 1000 anni i russi bianchi, discendenti dei coloni tedeschi in Europa, avevano creato un clima economico in cui la Russia, il granaio d'Europa, aveva prosperato. In pochi giorni questa stabile civiltà si è dissolta, e forse non tornerà mai. I più fortunati erano quelli che riconobbero in tempo il pericolo per fuggire senza niente altro che i loro vestiti indosso. Le persone che perdevano tempo e cercavano di salvare gli altri vennero abbattute in esecuzioni di massa che persistevano durante la notte, ed il crepitio costante delle mitragliatrici era mascherato dal rombo dei motori dei camion che correvano a tutta velocità per coprire il suono degli spari e delle grida delle persone che morivano. Se aveste sperimentato lo standard di vita nella Russia feudale, avreste una diversa opinione di questa presunta prosperità. Le splendide figlie dello zar. Inizialmente, le ragazze non morirono a causa dei gioielli incastonati nei loro corsetti. Questi gioielli servivano come protezione ma anche per fare sì che la famiglia avesse del denaro fuggendo dal paese. Le persone che speravano erano inorridite da come le ragazze potessero resistere alle pallottole. Per risolvere il problema, le persone che speravano cercarono di colpirle con le baionette. Fallirono comunque per via dei gioielli, e quindi vennero colpite alla testa da breve distanza. La parola chiave qui è odio. Gli ebrei erano liberi di cullare le loro più fervide fantasie di massacro di vittime innocenti. I gentili vennero tirati giù dal letto, torturati ed uccisi. Alcuni in realtà vennero fatti a pezzi, uno per uno, mentre gli altri vennero colpiti con dei ferri arroventati, e i loro occhi uscirono dalle orbite con terribile dolore. Altri vennero messe in delle scatole con soltanto la testa, le mani e le gambe che uscivano. Poi venivano messi dei topi affamati nelle scatole per mangiare il loro corpo. Alcuni vennero inchiodati al soffitto per le dita o per i piedi, e lasciati appesi finché morivano esausti. Yaakov, Yankel, Mikhailovich Urozeki, ebreo, è meglio noto come il capo esecutore dell'ultimo imperatore russo, lo zar Nicola e la sua famiglia, dopo la rivoluzione russa del 1917. Altri vennero incatenati al pavimento e veniva versato piombo fuso nella loro bocca. Molti vennero legati a dei cavalli e trascinati nelle strade della città, mentre la folla li attaccava con delle rocce e li prendeva a calci fino alla morte. Le madri venivano portate nelle pubbliche piazze ed i loro bambini strappati dalle loro braccia. Un terrorista rosso prese un bambino, lo tenne per la testa, lo girò a testa in giù e lo lanciò in aria, mentre un altro membro della folla corse in avanti per infilzarlo con la punta della sua baionetta. Le donne gentili che erano incinta venivano incatenate a degli alberi ed i loro bambini tagliati via dal loro corpo. C'erano molti luoghi per le esecuzioni pubbliche in Russia durante i giorni della rivoluzione, uno dei quali fu descritto dalla commissione americana Rohrbach, Defender Magazine, ottobre 1933. L'intero pavimento di cemento della sala d'esecuzione dell'Echeka ebraica di Kiev era inondato di sangue, formava uno strato di diversi centimetri. Era un mix orribile di sangue, cervelli e pezzi di cranio. Tutti i muri erano cosparsi di sangue. Pezzi di cervello e di scalpo erano appiccicati. Una grondaia larga 25 cm e profonda 25 cm e lunga almeno 10 metri era piena per tutta la sua lunghezza di sangue. Alcuni corpi vennero smembrati, altri avevano i polmoni tagliati, altri erano del tutto ridotti a pezzi. Alcuni avevano gli occhi fuori dalla testa, la faccia ed il collo ed il tronco erano ricoperti di ferite profonde. Inoltre, c'era un corpo con un cuneo piantato nel petto. Alcuni non avevano la lingua. In un angolo scoprimmo un gran numero di braccia e gambe smembrate che non appartenevano a nessun corpo che potessimo trovare. I chechisti comunisti ebraici traevano piacere dalle torture brutali delle loro vittime, le vittime venivano inchiodate agli alberi, gli cavavano gli occhi, il naso, o le orecchie o la lingua. Erano chechisti, ebrei, quelli che aprivano lo stomaco delle loro vittime, che tiravano fuori un lembo di intestino, lo legavano ad un palo della luce e con una frusta costringevano la vittima a correre in cerchio intorno ad esso finché si svolgeva totalmente. Gli occhi delle vittime gentili venivano strappati, le loro lingue tagliate, e venivano sepolti vivi. Un membro gentile principale della zona di Voronezh venne bollito vivo in un grande calderone, da cui le altre persone della comunità furono obbligate a bere, pistola alla mano. A Kharkov le persone venivano private dello scalpo. A Tsaritasin e Kamishin le mani delle persone venivano amputate con delle seghe. A Poltava e Kremchug le vittime venivano impalate. A Odessa venivano arrostite vive nei forni o fatte a pezzi. A Kiev le vittime venivano messe nelle bare con dei corpi in decomposizione e sepolte vive. Il 13 marzo 1917 Jakobskij inviò a Miliukov, nuovo ministro degli affari esteri del governo rivoluzionario bolscevico, ed amico personale di Skiff, un telegramma che venne riprodotto sul New York Times del 10 aprile 1917. Mi permetta, come irreconciliabile nemico del governo tirannico autocratico che senza pietà ha perseguitato i nostri coreligiosi, ebrei, di congratularmi per la vostra interruzione del popolo russo per ciò che hanno così brillantemente ottenuto, e di augurare successo ai vostri camerati nel governo ed a voi stesso. Sappiamo già con quale gioia Jakobskij ed altri banchieri ebrei salutarono la notizia che i loro soci ebrei in Russia erano impegnati nella pratica del massacro che tanto piace agli ebrei, ma che dire degli ufficiali del governo americano, che erano ben informati da un gran numero di fonti di intelligence di queste atrocità? La commissione Overman pubblicò nel 1919 un rapporto sulle sue scoperte pertinenti a questo argomento, intitolato La propaganda bolscevica sentita prima della subcommissione della commissione giudiziaria, Senato degli Stati Uniti, 65° congresso, che riporta la testimonianza del dottor George A. Simons, ex sovrintendente delle missioni metodiste in Russia, da cui citiamo brevemente. Ci è stato detto che centinaia di agitatori avevano seguito il percorso di Trotsky-Bronstein, e che questi uomini erano arrivati dalla parte più bassa ed orientale di New York. Alcuni di essi, quando appresero che io ero il pastore americano a Petrograd, vennero da me e sembravano molto compiaciuti che ci fosse qualcuno che poteva parlare inglese, ed il loro inglese a pezzi mostrò che non erano qualificati come veri americani. Un certo numero di questi uomini mi chiamarono ed erano impressionati dallo strano elemento Yiddish in tutto questo sin dall'inizio, e divenne presto evidente che più della metà degli agitatori nel cosiddetto movimento bolscevico erano ebrei. Io avevo la ferma convinzione che questa cosa fosse Yiddish e che una delle sue basi si trovasse nella parte orientale di New York. L'ultima allarmante informazione che ricevetti da qualcuno in posizione di autorità, fu che nel dicembre 1918 nella comunità settentrionale di Petrograd, che è ciò che loro definiscono la sezione del regime sovietico sotto la presidenza dell'uomo noto come Apfelbaum, Zinoviev, su 388 membri soltanto 16 erano dei veri russi, con l'eccezione di un uomo, un negro proveniente dall'America che si definiva professor Gordon. Ero impressionato da questo, senatore, tanto che poco dopo la grande rivoluzione dell'inverno del 1917 c'erano molti ebrei che stavano sulle panchine e parlavano finché le loro bocche facevano la schiuma, ed io facevo spesso notare a mia sorella: guarda a cosa siamo arrivati, sembra tutto così Yiddish. Fino ad allora c'erano stati pochissimi ebrei, perché c'era, come sapete, una restrizione per gli ebrei a Petrograd, ma dopo la rivoluzione essi confluirono in quel luogo e la maggior parte degli agitatori erano ebrei. Potrei menzionare questo, ossia che quando i bolscevichi presero il potere, in tutta Petrograd si verificò in una sola volta il predominio di proclami Yiddish, di grandi poster con ogni cosa Yiddish. Divenne molto evidente che questo dovesse essere uno dei grandi linguaggi della Russia, e che i veri russi non guardavano tutto questo con gentilezza. Un giornale francese molto noto, l'Illustration, del 14 settembre 1918 commentò: quando si vive a contatto con funzionari che stanno servendo il governo bolscevico, c'è una caratteristica che attira l'attenzione, ossia che quasi tutti loro sono ebrei. Io non sono per nulla antisemita, ma devo riportare ciò che balza all'occhio, in ogni dove a Petrograd, a Mosca, nei distretti di provincia, nei commissariati, negli uffici distrettuali, a Smolny, nei soviet, non ho incontrato altro che ebrei ed ancora ebrei. Più si studia la rivoluzione, più ci si convince che il bolscevismo sia un movimento ebraico che possa essere spiegato dalla particolare condizione in cui il popolo ebreo venne messo in Russia. Alexander Solzhenitsyn riporta che circa 66 milioni di veri russi sono stati massacrati da quando ci fu la rivoluzione bolscevica per mano dei rivoluzionari Yiddish, ed oggi 200 milioni di cittadini degli Stati Uniti aspettano il loro turno nel mattatoio dei terroristi ebraici assetati di sangue. Il reverendo Denis Fahey, nel suo libro I governanti della Russia, denuncia i veri nomi di molti dei terroristi ebraici che hanno operato la macchina del massacro sovietico in Russia. Trotsky era Bronstein, Martov era Zederbaum, Zinoviev era Apfelbaum, Kamenev era Rosenfeld, Parvus era Elfand, Borin era Nathanson, e così via. Molti russi bianchi fuggirono verso il Pacifico, da Vladivostok al porto di Dairen. le donne russe, che avevano presieduto i palazzi più graziosi noti alle civiltà europee, vennero obbligate a diventare prostitute per trovare da mangiare per i loro figli che morivano di fame. Altre, poiché trovavano insopportabile tale degrado, si suicidarono o morirono lentamente di fame. Decenni dopo la rivoluzione russa, alcune donne russe bianche si trovavano ancora nelle case di prostituzione di Shanghai, Pechino e Tokyo. I sopravvissuti maschi al terrore marxista, molti dei quali erano studiosi con elevata istruzione, filosofi e scienziati, non trovarono più mezzi di sussistenza nei loro talenti altamente specializzati nel duro mondo asiatico dei rifugiati. Un generale russo fu visto spingere un risciò come un collie a Shanghai per qualche giorno, ma poi si impiccò nella sua stanza vuota. Le persone che sopravvissero al terrore iniziale in Russia erano destinati ad una morte ancora più cruda, una lenta agonia come prigionieri nei campi di concentramento gestiti dagli ebrei. Per molti anni gli ebrei, per mezzo del loro totale controllo dei media nelle nazioni gentilizie, impedirono di diffondere nel mondo esterno anche una sola parola sugli orrori che ogni giorno infliggevano ai gentili nella Russia sovietica. Infine una vittima che era sopravvissuta ad una sentenza in un campo di concentramento, Alexander Solzhenitsyn, giunse poi al sicuro. Nel suo libro L'arcipelago dei Gulag informa un mondo incredulo che i terroristi ebraici matti per il sangue avevano ucciso 66 milioni di vittime in Russia dal 1918 al 1957. Solzhenitsyn citò l'ordine della KKN. 10, emesso l'8 gennaio 1921, per intensificare la repressione della borghesia. Fu questo ordine su cui si basò la fondazione dei terribili campi siberiani, Koliman e molti altri. Solzhenitsyn portò anche al mondo gentilizio i nomi degli assassini di massa che gestirono questi campi. Tutti loro erano ebrei. Uno tipico era Lazar Kogan, che osservò migliaia di lavoratori schiavi durante il suo periodo come capo nella costruzione del canale del Mar Bianco. A volte faceva notare ad un nuovo prigioniero: "Io credo che voi personalmente non abbiate colpa di nulla. Ma, come persona istruita, dovete capire che la profilassi sociale è stata ampiamente applicata." Profilassi sociale era una delle viscide frasi ebraiche che usavano come eufemismo per il loro massacro dei gentili. Le loro vittime, una volta che venivano consegnate ai campi, non venivano più considerate umane, perché gli ebrei consideravano tutti gli altri non umani. Erano noti soltanto con il soprannome di Zex, termine slang per zakrucheni che significa prigioniero in russo. Agli ebrei venne data un'altra opportunità di massacrare dei gentili impotenti durante la guerra civile spagnola, tentativo comunista di prendere la Spagna. Ernst Elmhurst afferma in Inganno Mondiale a pagina 157: "Di significato non inferiore era il trasferimento dell'ex delegato di pace della Russia sovietica a Ginevra, l'ebreo Rosenberg, Moses Israelson, con il suo staff di 140 membri, verso l'ufficio dell'ambasciatore di Spagna nell'agosto del 1936. Questo gruppo di specialisti altamente addestrati alla tortura e all'assassinio portò ad un regno di terrore che venne largamente ignorato dal resto del mondo, perché i giornalisti coprivano la guerra spagnola, Ernest Hemingway e molti altri erano essi stessi simpatici con i comunisti e cercavano solo di screditare i patrioti spagnoli, i fascisti come li definivano in quel periodo. Le squadre di assassini di Rosenberg, ebreo, erano chiamate squadre di purificazione del movimento rivoluzionario mondiale. La loro purificazione consisteva principalmente nel massacro di preti, suore, ragazzi del coro, donne e bambini. Venne stimato che a Madrid un decimo della popolazione di Spagna fu uccisa dagli ebrei comunisti fino al 1939. De Fonterizzi in Terrore Rosso a Madrid ci dice come le truppe della Checa organizzate da Dimitrov e Rosenberg eseguirono un programma di tortura ed assassinio talmente osceno da non poter essere ripetuto o descritto. Agli inizi della Seconda Guerra Mondiale i comunisti si dilettarono con l'opportunità di divertirsi con il loro sport favorito, lo sterminio di massa. Durante i primi giorni di guerra 15.000 ufficiali polacchi, che erano il fiore all'occhiello della nazione, vennero catturati. Vennero portati in tre campi comunisti gestiti dagli ebrei, Starobiez, Kozielsk ed Ostashkov. Soltanto 448 di loro vennero mai rivisti vivi. Il resto si volatilizzò, ma non senza lasciare traccia. Il campo di Kozielsk era situato nei sotterranei di un ex monastero ortodosso a 10 km dalla stazione di Kozielsk, in questo campo ne vennero mandati circa 5.000 in piccoli gruppi, ed il processo continuò fino ad aprile del 1940. Parfion Kiselev disse che nella primavera del 1940 vennero portati dei prigionieri nella foresta di Katyn con 3 o 4 autobus al giorno. Dalla sua casa sentiva spari e grida. si diceva che furono uccisi circa 10.000 polacchi in quel luogo. Quando l'esercito tedesco occupò l'area nel 1943 ebbe inizio un'indagine. Il rapporto finale della polizia tedesca datato 10 giugno 1943 dice che venne provato, senza eccezioni, che la morte fu causata da uno sparo alla base del collo. Le 7 fosse comuni degli ufficiali polacchi uccisi che furono ritrovate coprono un'area relativamente piccola. A partire dalla traduzione dei diari, delle memorie e di altre note ritrovate con i corpi, venne provato che gli ufficiali che erano stati presi prigionieri dall'esercito sovietico nel 1939 vennero inviati in vari campi: Kozielsk, Starobielsk, Ostashkov, Putiviel, Iviel, Bolotov, Pavlicechev-Bor, Shepietoka, Gorodok. La maggioranza delle persone uccise nella foresta di Katino fu nel campo di Kozielsk. Dalla fine di marzo, fino al primo giorno del maggio 1940, i prigionieri di Kozielsk arrivarono via ferrovia. Le date esatte non possono essere stabilite. A parte pochi brevi intervalli, una partita veniva inviata quasi ogni giorno, il numero di prigionieri variava tra 100 e 300 persone. Per cui, al mattino presto, i prigionieri procedevano in camion speciali verso la foresta di Kadin. Lì gli ufficiali venivano immediatamente uccisi, gettati nelle fosse comuni e sepolti, come si può vedere dalle prove del testimone Kiselev, che vide quando vennero preparate le fosse. Che l'uccisione si verificava immediatamente dopo l'arrivo di un gruppo di prigionieri viene provato dai testimoni che udirono gli spari dopo ogni simile arrivo. Non c'era nessun alloggio nella foresta a parte il rifugio, che aveva una capacità limitata. Dalla posizione dei corpi si può dedurre che la maggior parte di essi fu sepolta fuori dalle fosse. Moltissimi uomini morti avevano le mani legate dietro la schiena. Le prove fornite dai testimoni confermato che l'accesso alla foresta era vietato. Voss, segretario della polizia di campo, riporta il rapporto porto del professor Butz, documenti ritrovati sulle vittime, carte di identità, ma non passaporti militari, diari, lettere, cartoline, calendari, fotografie, disegni, eccetera. Davano i nomi, l'età, le professioni, le origini ed i rapporti familiari delle vittime. Citazioni patetiche sui diari testimoniano il trattamento delle vittime da parte della NKVD, ebraica. Le lettere e le cartoline dei parenti della Silesia Superiore, nel governo generale e nelle zone occupate dalla Russia, scritte, secondo il timbro postale, tra l'autunno del 1939 ed marzo o aprile del 1940, indicano chiaramente il periodo del crimine, primavera del 1940. Il caso Katyn giunse davanti al tribunale di Norimberga come parte del processo generale contro i criminali di guerra tedeschi, poiché i sovietici sostennero che tali atrocità vennero commesse dai tedeschi. Sebbene fosse nell'agenda, i sovietici lo omisero dal giudizio, né fu permesso ad alcun polacco di testimoniare. G.F. Hudson scrisse nel trimestrale Affari Internazionali, l'anima inquieta di Katyn ancora cammina sulla terra. Negli anni successivi molti membri del congresso vollero riaprire il caso, incluso l'onorevole Giorgia Dondero, l'onorevole Ray Madden ed altri. Una commissione scelta del Parlamento USA riportò il 2 luglio 1952 che la commissione è d'accordo all'unanimità che le prove che riguardano la prima fase della sua investigazione provano in maniera conclusiva ed irrevocabile che la NKVD sovietica, il commissariato del popolo degli affari interni, ordinò il massacro degli ufficiali dell'esercito polacco nelle foreste di Katyn vicino a Smolensk, Russia, non più tardi della primavera del 1940. La commissione conclude inoltre che i sovietici avessero tramato questo sterminio criminale degli intellettuali della Polonia già nell'autunno del 1939, poco dopo la truffaldina invasione della Russia nei confini della nazione polacca. Non c'è ombra di dubbio che questo massacro era una trama per eliminare ogni leader polacco che si sarebbe opposto ai piani sovietici per la comunistizzazione della Polonia. La fine della Seconda Guerra Mondiale diede ai comunisti l'opportunità di vendicarsi di tutti quelli che si erano opposti a loro durante la guerra. Come risultato, da 2 a 5 milioni di vittime furono massacrate dai terroristi ebraici in Francia, Italia, Cecoslovacchia ed altri paesi in cui ai comunisti era permesso dai loro alleati uccidere a discrezione gli anticomunisti o fascisti. Il Sunday Oklahoman fece luce su questo orrore il 21 gennaio 1973, dei documenti descrivono il ruolo degli alleati in migliaia di morti, un ex consulente della Casa Bianca ha fornito al Sunday Oklahoman dei documenti segreti che denunciano per la prima volta ciò che sembra una complicità degli alleati nella morte di migliaia di prigionieri liberati che non sospettavano nulla, e di persone rimosse dopo la Seconda Guerra Mondiale. Il documento, Un rapporto britannico di 10 pagine, si crede che sia parte di un grosso file anglo-americano sul rimpatrio forzato in Unione Sovietica di un numero stimato tra 2 e 5 milioni di anticomunisti, contro la loro volontà, tra il 1944 ed il 1948. I file, nome in codice Operazione Keelaul, sono ancora tenuti in sicurezza a Londra e Washington come l'ultimo grande segreto della Seconda Guerra Mondiale. Il rapporto britannico segreto riassume un'operazione di rimpatrio in Italia in cui i POV russi edidi vennero consegnati all'Armata Rossa e quasi certamente furono giustiziati dopo essere stati ingannati dagli inglesi, facendo loro credere che gli sarebbe stato dato asilo in Occidente. Racconta l'agonia e l'orrore provato dai prigionieri. Il capo criminale in questa esecuzione di massa di un numero fra 2 e 5 milioni di anticomunista era, chi altro, il nostro sorridente capo del settore europeo per le armate alleate o, come potreste conoscerlo voi, il nostro ex presidente, ebreo, Eisenhower. Il crimine dell'operazione Keelaul non era nell'agenda di Norimberga. Per finanziare lo Stato di Israele che venne creato come diretto risultato della vittoria ebraica sulle nazioni gentilizie nella Seconda Guerra Mondiale, gli ebrei, che avevano commissionato tutte le atrocità, imposero quindi enormi richieste di riparazioni al popolo tedesco conquistato. Ad oggi hanno estorto più di 35 miliardi di dollari dai lavoratori tedeschi, denaro che fu raccolto con la punta delle baionette, ma non baionette ebraiche, ma le baionette dell'esercito americano, che è stato tenuto come forza di occupazione nella Germania Ovest per circa 4 decenni, soltanto per fornire potere militare dietro al governo tedesco di marionette, che aveva come sua funzione primaria fornire denaro allo Stato parassita di Israele. Circa 20 anni dopo la Seconda Guerra Mondiale, gli ebrei cominciarono a temere che gli studiosi potessero concentrarsi sui terribili massacri di donne e bambini durante tale guerra, da parte delle armate dirette dagli ebrei. L'incenerimento di migliaia di famiglie con bombardamenti di fuoco di massa nelle città di Colonia, Amburgo, Berlino, Dresda ed altri centri culturali europei, le tempeste di fuoco che uccisero molte migliaia di famiglie e Tokyo, anche l'olocausto nucleare sulle popolazioni civili di Hiroshima e Nagasaki negli ultimi giorni della guerra giapponese. Quando lo staff imperiale stava già trattando per la pace, gli ebrei non volevano perdere l'opportunità di testare la nuova bomba H ebraica su obiettivi umani. Questi ed altri numerosi crimini di guerra cominciarono a preoccupare gli ebrei. Non si poteva sfuggire alla loro colpa, sembrava solo una mera questione di tempo che i loro crimini reclamassero una punizione sulle loro teste. Per impedire tale possibilità, gli ebrei cominciarono una furiosa campagna, una campagna mondiale sincronizzata e coordinata perfettamente che pubblicizza il loro nuovo mito, l'Olocausto, in cui 6 milioni di ebrei si dice che siano stati bruciati. Si disse anche che 6 milioni di ebrei vennero gassati. Quindi questo significava che c'erano in realtà 12 milioni di ebrei uccisi di cui nessuno sembrava sapere nulla. Quell'olocausto, o sterminio di massa con il fuoco che si è verificato durante la Seconda Guerra Mondiale era solo una questione di registri storici. C'erano fotografie di ammassi di corpi bruciati, che sono state fatte a Colonia, Amburgo e Dresda dopo il bombardamento di massa di queste città da parte degli aerei alleati. Il problema che gli ebrei affrontarono è che non c'era nessuna vittima ebraica dell'Olocausto durante la Seconda Guerra Mondiale, né esistevano fotografie di corpi ebraici bruciati. In modo da non preoccuparsi, gli ebrei semplicemente si appropriarono delle fotografie dei corpi delle loro vittime tedesche, che oggi sono a mostrare in musei raccapriccianti in Germania come prova degli ebrei morti. Era solo una questione di registro che gli ebrei hanno attuato molto bene durante la Seconda Guerra Mondiale. In Germania un'incredibile saga di corruzione ed abuso sul fronte di casa assicurò l'evacuazione di massa di tutti gli ebrei dalle città tedesche proprio appena prima dell'inizio dei bombardamenti di fuoco. Mentre intere famiglie tedesche morirono in scene di indicibile orrore, gli ebrei erano tranquillamente al sicuro nei comodi quartieri nei campi di rifugiati come Auschwitz. L'ultima testimonianza della loro salvezza perché erano segregati in questi remoti campi, lontani dai pericoli dei raid di bombe di massa, viene, e da chi altrimenti, proprio dagli stessi ebrei. Perché non smettono mai di assicurarci che loro sono sopravvissuti. Sebbene siano sopravvissuti in mezzo a scene di genocidio o massacro di non ebrei in molti paesi, diversi decenni più tardi si resero conto che era necessario per i loro scopi sostenere che erano stati sterminati. I campi di protezione in cui erano stati segregati con sicurezza dai tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale, adesso diventano campi di sterminio. Non solo non erano dei campi di morte, ma c'erano dei campi come Auschwitz, come viene registrato negli Atlantic Monthly del settembre del 1981, che avevano uno stadio da calcio, una biblioteca, un laboratorio per le foto ed un'orchestra sinfonica propri. Lo stesso articolo annuncia con orgoglio che l'ospedale di Auschwitz crebbe fino ad una dimensione considerevole, con circa 20 dottori e più di 300 infermiere. Questo era un campo di sterminio? Il fatto era che non c'era nessun ospedale militare tedesco in vicino a nessun fronte di combattimento che fosse così grosso o almeno equipaggiato come l'ospedale del campo di sterminio di Auschwitz, anche se Auschwitz viene sempre citato dagli ebrei come luogo dove milioni di ebrei vennero messi a morte. Lo scopo del grande e moderno ospedale non venne mai spiegato in maniera esauriente, perché gli ebrei sostengono ora che dopo alcune ore che essi arrivavano ad Auschwitz venivano inviati frettolosamente nelle camere a gas. Questa affermazione potrebbe avere maggior validità se non fosse per una sfortunata svista da parte degli ebrei: non costruirono le camere a gas di Auschwitz se non solo dopo che la Seconda Guerra Mondiale ebbe fine. Circa 40 anni dopo la guerra in cui 6 milioni di ebrei vennero uccisi dai nazisti, come loro sostengono, ci sono festival annuali, convention, ed altri raduni di massa di molte migliaia dei sopravvissuti ai campi di sterminio. Ancora più peculiare è il fatto che quasi nessuna di queste prosperose, sane e ben nutrite vittime sostenga di essere stata un sopravvissuto di un solo campo di sterminio. Quasi tutti loro sostengono di essere stati prigionieri in 5 o 6 dei campi, in un periodo in cui la Germania, che lottava per una guerra su due fronti, non poteva nemmeno rifornire le sue truppe nelle zone di combattimento. Gli ebrei ci chiedono di credere che ogni pochi mesi venivano trasferiti da un campo all'altro, messi su un treno e trasportati per centinaia di chilometri verso un altro campo di sterminio per essere uccisi, e poi pochi mesi dopo, dato che apparentemente non erano stati uccisi, venivano inviati verso un altro campo di sterminio, dove rimasero senza subire danni fino alla fine della guerra. La ragione per l'altrimenti inspiegabile affermazione dei sopravvissuti ebrei che essi erano in molti diversi campi di sterminio, viene rivelata da un'affermazione semplice: Geld. I sopravvissuti ricevono dei pagamenti regolari da parte dei tedeschi che sono stati conquistati. Garfinkel riceve un pagamento mensile in Israele dalla Germania perché era un prigioniero di Auschwitz. Rosenfeld riceve un pagamento mensile dalla Germania in Israele perché era un prigioniero a Treblinka. Steinberg riceve un pagamento mensile dalla Germania in Israele perché era un prigioniero a Dachau. Garfinkel, Steinberg e Rosenfeld, non li conoscete? Sono gli stessi grassi ebrei che avete visto nelle notizie che riguardano la convenzione sull'Olocausto. Il mito dell'Olocausto, o i 6 milioni di ebrei svaniti, non è solo un mezzo per incassare delle entrate dai nemici sconfitti. È anche una delle armi più potenti di propaganda nelle mani degli ebrei nella loro corsa per il potere mondiale totale. Oggi tutti gli ufficiali che vogliono continuare nel loro lavoro o che cercano ruoli più elevati negli Stati Uniti devono fare una promessa rituale di fede eterna e non questionabile nel mito dell'Olocausto. Mettere in discussione il mito dell'Olocausto è una sfida per la dittatura ebraica mondiale, e deve essere punto con la pena più severa in una volta sola. Quindi le elaborazioni più fantastiche della bugia di base dei 6 milioni compaiono regolarmente nei programmi religiosi americani, nei libri educativi, e nella stampa. Tra le rare figure pubbliche che hanno osato questionare il mito dell'Olocausto, ci sono degli individualisti come l'attore Robert Mitchum, che disse ad un intervistatore dell'Esquire, rispondendo ad una domanda sui 6 milioni: "Così dicono gli ebrei. Così dicono gli ebrei", gridò l'intervistatore inorridito. Si ringhiò Mitchum, "Così dicono gli ebrei". Un altro attore, Ronald Reagan, mentre cercava un impiego pubblico, disse ad un pubblico ebraico in California che potrebbe aiutare la vostra causa se limitaste le vostre affermazioni ad un numero di vittime che potete realmente provare. Un reporter notò che il pubblico cominciò a sibilare come oche, in una cacofonia in rapida ascesa mentre l'aspirante politico corse dietro le quinte, per non riapparire più in quel particolare auditorium. Qualsiasi fossero i dubbi di Reagan sui 6 milioni, fino ad allora li aveva tenuti per sé. L'amministrazione Reagan verrà ricordata per la più alta venerazione della soluzione finale. Due edifici governativi sul Washington Mall sono stati adesso dati dal nostro governo agli ebrei per un memoriale dell'Olocausto. Il Washington Mall, come il Forum Romano, è il centro delle aspirazioni americane per la nostra Repubblica, e si estende dalla Casa Bianca fino alla capitale con il suo principale decoro, il magnifico Monumento Washington. Per la costernazione di molti americani, il monumento Washington adesso può essere chiamato vicolo ebraico. Molte persone originarie di Washington hanno cominciato ad esprimere critiche per questo divertente sviluppo. Nel Washington Post del 25 aprile 1983, William Raspberry scrive nella pagina dell'editoriale semplicemente «Non lo capisco». Sottolinea che sebbene sia un monumento americano ufficiale, né i perpetratori né le vittime erano americani. Cita un professore dell'Università di Howard mentre si chiede perché non ci dovrebbe essere un memoriale della schiavitù sul viale per onorare la memoria degli schiavi, o un memoriale per gli indiani. Ciò che non dice è che l'erezione di un memoriale ebraico sul Washington Mall è un vanto di assoluto potere, e che gli ebrei hanno ottenuto il potere assoluto sui loro schiavi goyim in America. Possiamo comprendere che ci sia un grande memoriale a Karl Marx eretto nella Piazza Rossa di Mosca. Siamo incapaci di capire perché un memoriale per gli ebrei sia stato eretto sul viale Washington? Raspberry, che è nero, prosegue per far storcere i grossi nasi dei suoi datori di lavoro ebrei, la famiglia Meyer che possiede il Washington Post, dicendo che una promessa che nulla di questo genere venga permesso nuovamente lo preoccupa, perché sta accadendo proprio adesso. Non cita l'ovvio esempio, il massacro di donne e bambini arabi di Rosh Hashanah in Libano, ma naturalmente Raspberry non riesce a capire due fattori cruciali. Primo, che questo non è mai successo, e secondo che gli ebrei stanno cercando di mettere in guardia tutto il mondo sul fatto che il popolo prescelto sia sacro, e che nessuno possa mai nemmeno torcergli un capello. Va abbastanza bene massacrare tutti i goyim o bestiame non ebraico, come in Cambogia, Vietnam, Africa o Libano, questo non ha nulla a che fare con la sacra presenza degli ebrei. Mai più? Il ben pubblicizzato slogan degli ebrei che si riferisce al mito dell'Olocausto, dovrebbe in realtà essere mai, con il significato che questo non è mai accaduto ma che è giusto per gli ebrei massacrare il bestiame gentile ogni volta che questo si adatta ai loro scopi, perché il mito dell'Olocausto dà agli ebrei carta bianca per uccidere quanti più gentili possibile. La diminuzione, l'uccisione dei goyim, come il vecchio Anselmo avidamente dice, perché è ovvio che più gentili vengono uccisi, e meno ne rimangono vivi come possibile minaccia per gli ebrei. Il mito dell'Olocausto viene interpretato dagli ebrei come un permesso di mantenere delle squadre internazionali per uccidere, i cui assassini di routine commettono esecuzioni in ogni paese del mondo, non solo contro i nemici di Israele ma anche contro quelli che sono anche solo sospettati di essere potenziali nemici di Israele. Essere cauti paga. In nessun paese viene data così tanta libertà alle squadre della Mossad, il servizio segreto israeliano, che negli Stati Uniti. La collaborazione con gli assassini ebrei è la prima linea degli affari della CIA, del FBI e della IRS. La Mossad abitualmente dà a queste agenzie governative le liste degli individui americani che sono da loro odiati, a cui deve essere data attenzione speciale. Queste liste comprendono più di metà di tutti i sorvegliati speciali dell'IRS tra i cittadini americani. Nonostante la frenetica collaborazione degli uffici americani con gli assassini israeliani, il favore molto spesso non viene ricambiato. Gli ebrei trattano i goyim americani con giustificabile disprezzo, e raramente perdono occasione di sputargli in faccia. I nostri marines lo capirono presto in Libano, quando i soldati israeliani li minacciavano abitualmente, si infilavano in maniera offensiva tra le linee dei marines e gli sparavano. La linea politica di Menachem Begin ad oggi è quella di mantenere una forte presenza militare israeliana nel Libano, nonostante il presidente Reagan dica frequentemente che gli israeliani dovrebbero davvero andarsene quel paese lacerato dalla guerra. A queste richieste gli israeliani risposero con l'assassinio del presidente Gemayel, e con il massacro di Rosh Hashanah di donne e bambini. Le ultime richieste di ritirata per Israele incontrarono una misteriosa esplosione che fece saltare in aria l'ambasciata USA a Beirut, con grandi perdite umane. Si dice con certezza che questa esplosione non verrà mai chiarita. Fintanto che gli ebrei Walt Rostovid e Henry Kissinger, entrambi sionisti, stavano vendendo gli interessi americani le cose andavano bene. Il segretario Schulz deve immaginare che Begin ordinerà che venga ucciso, ed anche il presidente Reagan ed altri. Gli israeliani sono i sospetti più probabili nell'esplosione dell'ambasciata americana. Un estremista di nome Abu Nidal venne nominato nell'articolo di Jack Anderson del 25 aprile 1983 sul Washington Post, che dice il Dipartimento di Stato segreto citò due fonti di intelligence di alto livello che spiegavano che l'esplosione era negli interessi israeliani perché aiutò a dividere e conquistare per distruggere la PLO mettendo una fazione contro l'altra. Le fonti dicono che Israele aveva segretamente inviato dei fondi ai gruppi di Abu Nidal. Sin dall'inizio il mito dell'Olocausto ha avuto i suoi problemi con il gioco dei numeri. Non è stato facile rivendere la storia dello sterminio di un intero popolo, quando questo popolo è più numeroso, più in vista, più prosperoso, e più potente in molti più paesi che mai nella sua storia. È anche più difficile rivendere la storia dei sopravvissuti ai campi di sterminio che sopravvissero non un anno, ma da 4 a 6 anni nei campi di morte in cui, secondo la testimonianza dei sopravvissuti, tutti venivano uccisi ogni giorno. Sopravvivere, non solo ad un campo di sterminio, ma a giri di 5 o 6 campi in un periodo che va da 4 a 6 anni. Il tasso di mortalità sarebbe più elevato su un tour in autobus nel Bronx. C'è voluto un bel po' di coraggio per stabilire il numero degli sterminati alla cifra magica di 6 milioni, in un periodo in cui il censimento mondiale degli ebrei mostrò un aumento da 10 milioni a 12 milioni e mezzo. Anche l'ebreo più duro si fa piccolo di fronte a questa denuncia e censura di tali fantastiche bugie vendute come ad una bancarella al più tontolone dei Goyim. Per fortuna non dovettero farlo. Se Ronald Reagan espresse esitazioni ad accettare la cifra magica dei 6 milioni già agli inizi della sua carriera, gli altri Goyim, in particolare i grandi evangelisti, non mostrarono nessuna preoccupazione simile. Adesso c'è rivalità fra i tirapiedi milionari che salirono sul carrozzone dorato, ma sembra ci siano pochi dubbi che non fu Billy James Argis, il picchiatore della Bibbia, ma Billy Graham, quel bravo ragazzo della Carolina del Nord che per primo fu colpito dall'oro nel mito dell'Olocausto. Graham diede presto prova della sua lealtà verso lo Stato di Israele, mentre Billy James Argis ed il Rev. Carl Mcintyre battevano la fiacca nelle retrovie a loro ben adatte. Negli anni più recenti, sono stati sorpassati da due venditori ancora più tranquilli del cristianesimo fondamentalista, Jerry Falwell e Pat Robertson. Ogni giorno questi servili shabegoi rendono omaggio al mito dei 6 milioni, spingendo il loro pubblico televisivo stregato ad inviare sempre più denaro a loro e, naturalmente, ad Israele.